It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. Welcome to Italian Time Zone, the podcast for curious Italian learners who want to dive into Italian stories and improve their Italian in a unique way. I'm Giulia and I will be traveling with you side by side. In questo episodio, Cinzia di Instantly Italy intervista me, Giulia di Italian Time Zone, per parlare di regionalismi, quindi di parole che sono usate in particolar modo nella mia zona del Piemonte, Novara. Mi raccomando, prepara carta e penna e buon ascolto.
Come stai? Tutto bene?
Bene, sì, tutto bene. Mi sono divertita tantissimo a preparare questa live, è stato bellissimo.
Oh, grazie mille di aver accettato di partecipare, grazie di avermi dedicato un po' di tempo. La settimana scorsa ho fatto la prima live con Irene, è stata molto divertente, io mi sono divertita da massimo.
Sì, è bellissima, ma infatti quando ho visto la live con Irene, no? Ho detto, oddio, ma io non vivo in Toscana, cioè nel senso la Toscana si sa che ha tante cose. E ho detto, no, non mi viene in mente niente, cosa faccio? Poi mi hai fatto delle domande che mi hanno aiutato a pensare. Mm-hmm, sei una sì. Brava insegnante. E ho detto, va bene, sai cosa c'è? Contatto amici e familiari.
Quelle là, sì, esatto, soluzione ideale.
Ho ricevuto un supporto incredibile, poi ho mandato il messaggio di domenica, quindi erano tutti tranquilli. Mi hanno risposto, mi hanno mandato un sacco di idee, anche video di Aldo, Giovanni e Giacomo.
Bello! No, ma sì, ma perché se poi si presta un pochino di attenzione, perché... come avevo detto anche l'altra volta nella live, io prima di una certa età e di aver incontrato persone che abitavano in altri posti d'Italia, io pensavo che alcune parole fossero italiano standard, io ero convinta. E quindi non si pensa, secondo me, di usare così tanti regionalismi, così tante parole che appartengono al nostro territorio, finché non ci si riflette un pochino su, ed è molto interessante.
Quindi è stato bello sentire appunto sia i vari messaggi che mi sono arrivati e poi molti miei amici hanno vissuto, vivono magari in altre parti d'Italia, quindi persone che sono state prese in giro a Bologna per cose dette. È stato molto divertente. E poi io qui in Nuova Zelanda ho, insomma, il mio gruppo di amici, sono tutti del nord, però vengono quasi tutti dalla zona, diciamo, più Bergamo,
sì.
Più là. E quindi anche loro usano proprio delle parole che io non userei mai. E quindi è stato bello anche confrontarci. E stranamente, comunque, due dei miei amici vengono dal paese vicino al mio e ci siamo conosciuti in Nuova Zelanda.
Veramente? Sì. Mamma mia, cioè veramente il mondo è proprio piccolo. Ma senti, prima di cominciare a parlare, insomma, un pochino di lingua e di regionalismi, parlaci un po' di te.
Ok, allora sarò breve. Sono Giulia e sono anche Italian Time Zone, nel senso che è il mio,
esatto.
Sono io,
esatto.
Il mio progetto.
Perché Italian Time Zone?
Ecco, bella domanda. Perché quando è nato questo progetto non vivevo già più in Italia e quindi time zone in italiano significa fuso orario e quindi la mia idea è essere sempre connessa sul fuso orario italiano e aiutare le persone in tutto il mondo che amano questa lingua, insomma la nostra lingua e il nostro paese, aiutarli proprio a sintonizzarsi sul fuso orario italiano. cioè non importa dove vivi, non importa dove sei, l'importante è che appunto ti connetti e sei anche disposto, disposta ad entrare in relazione con la lingua italiana, con la cultura e la storia italiana. E quindi per questo motivo l'ho chiamato Italian Time Zone, per dargli quest'idea dell'italiano che può essere dappertutto, non solo in Italia. Poi tutto il progetto si concentra sulla storia, nel senso che io sono appassionata di storia e quindi anche quando sei stata ospite nel mio podcast, che ha lo stesso nome, è facile, Italian Time Zone, abbiamo parlato di Savona, però dal punto di vista proprio della storia e delle tradizioni. E quindi questo è un po' il mio focus, quello di cui mi piace parlare. Quindi è stato anche bello per la live di oggi andare poi a capire il perché alcune parole vengono usate nella mia zona, anche dal punto di vista storico. Quindi sì, in breve aiuto gli studenti a imparare italiano con la storia, per fare una sintesi.
per riassumere. Ok, bene, hai qualche progetto in corso in questo momento, o qualcosa di nuovo che arriverà?
Sì, allora in questo momento sto sistemando il percorso sul Risorgimento, che è un percorso che avevo aperto a poche persone a marzo, insieme alla seconda stagione del podcast. Finalmente ho deciso di renderlo a disposizione per tutti, perché comunque questi studenti che l'hanno provato hanno detto che è stato molto utile, quindi con calma lo sto sistemando per metterlo a disposizione per tutti, italiano diciamo intermedio avanzato, comunque perché parliamo di storia, e poi sto progettando la quarta stagione, ma sono un po' in fase di scrittura, decisioni, di ricerca. Sicuramente torneremo a parlare della storia italiana, quindi la transizione dall'Unità d'Italia al Novecento.
Bello, sì, complimenti! Sì, sì. Ma insegni italiano anche in presenza in Nuova Zelanda?
Sì. Non pensavo ci fossero così tante persone interessate all'italiano in Nuova Zelanda, e molte di queste persone lo studiano perché vogliono viaggiare in Italia, proprio come sogno della vita, alcuni perché è così lontana che per loro è proprio...
Come per me la Nuova Zelanda, che... è il mio sogno, ma ce l'ho sempre lì, chissà se un giorno riuscirò a venire. Sì, è lontana.
È molto lontana. E quindi ho questi corsi, ho sia i beginners che già gli avanzati. Ovviamente con gli avanzati facciamo tutti i miei materiali. Cioè, tra l'altro ho dato l'altro giorno il nostro podcast su Savona, gliel'ho dato... da ascoltare.
Bene, sono contenta.
Con poi il travel journal che veniva con il podcast, e quindi ho i corsi in presenza che sono sempre molto belli, e poi ho qualche studente online ancora.
Senti, andiamo un po' più nel vivo. Allora, tu sei piemontese?
Sì.
E vieni da Novara, giusto?
Per la precisione, Galliate.
Come molti italiani, anch'io vengo, dico sempre che sono di Savona, ma in realtà sono di un piccolo. Ok, quindi ci parli un po' di quella zona del Piemonte, che è un po' diversa forse, diciamo, dal Piemonte o dall'idea che noi abbiamo del Piemonte.
Esattamente. E... guarda caso, proprio grazie alla storia. Quindi, sì, perché fondamentalmente Novara, la zona di Novara, faceva parte del Ducato di Milano. Infatti era sotto la famiglia dei Visconti e poi degli Sforza. Parliamo insomma del 300-400, in modo approssimativo, anche un po' nel 500.
E qui ci tengo sempre molto per orgoglio paesano a dire che nel mio paese Galliate abbiamo il castello Visconteo Sforzesco, mm-hmm. residenza estiva dei duchi.
Ok, ok.
Sì, proprio a sottolineare come appunto il territorio fosse sotto il territorio di Milano.
Ah, ok.
Quindi, dal punto di vista linguistico, abbiamo tantissime somiglianze con il milanese, proprio per questa radice storica qui. Poi è arrivato Napoleone e, insomma, fatto le sue cose.
Sì.
E combinato sì, tutto di più. E fondamentalmente Novara è stata annessa, cioè è stata unita al Regno di Sardegna. Poi nel corso del Risorgimento infatti Novara ha un'importanza molto grande perché alla fine della prima guerra d'indipendenza nel 1849 c'è stata la battaglia di Novara.
Uh-huh.
Proprio se poi vogliamo essere sempre più piccoli, la battaglia della Bicocca che era un rione, un quartiere di Novara.
Ok, di Novara.
Dove Carlo Alberto, il re, è stato sconfitto malissimo dagli austriaci e fondamentalmente la prima guerra indipendenza è finita male, proprio a Novara. E poi la ritroviamo anche 10 anni dopo, quindi nel 1859, quando invece re Vittorio Emanuele insieme a Napoleone III attraversano il territorio per andare a Magenta e poi c'è stata la battaglia di Magenta.
Famosa.
Poi abbiamo insomma, hanno vinto e ha dato poi il via a tutto il processo di unificazione, diciamo, italiana. Quindi dall'Ottocento poi Novara invece faceva parte del Piemonte, il territorio piemontese. E infatti ce ne abbiamo delle espressioni che sono propriamente piemontesi. Però io devo dire che sia il mio modo di parlare che le espressioni più comuni sono molto più legate a Milano e al milanese rispetto che a Torino, ok?
Sì,
è proprio, certo. Cioè si sente proprio nel modo in cui io parlo, cioè è evidente.
Anche sì, esatto, si sente anche chiaramente nell'accento, diciamo, non è il classico accento piemontese di Torino, torinese, cuneese, di questa parte, diciamo, più a ovest del Piemonte, lo si sente proprio, chiaramente lombardo. Una cosa volevo chiederti, parlando appunto la settimana scorsa con Irene mi ha detto che appunto in Toscana non esiste un dialetto, esiste un vernacolo ma non c'è un dialetto, non ci sono più dialetti come in realtà succede nelle altre regioni. Voi avete un dialetto e soprattutto è parlato, cioè è comune parlare il dialetto dalle vostre parti?
Allora, sì, abbiamo proprio il dialetto galliatese.
Ok.
Ci sono tre volumi, mi sembra che siano tre volumi proprio dedicati al dialetto galliatese, quindi è stato messo per iscritto.
Sì.
Perché abbiamo il gruppo dialettale in paese.
Ah, ok.
Sì, è molto forte. Abbiamo anche, è sempre stato molto forte, i gruppi folcloristici a Galliate sono sempre stati molto forti. Abbiamo un gruppo folcloristico galliatese e per anni, non so se lo fanno ancora onestamente, ospitavamo gruppi folcloristici da tutto il mondo.
Bello!
Cioè si facevano proprio gli incontri con, c'erano insomma due personaggi tipici, Manghino e Manghina, se non mi ricordo male, della città, e si fa i balli tradizionali eccetera, ma veniva gente dal Brasile, cioè a fare gli gruppi folcloristici.
Ma che sì,
questo gruppo dialettale tiene vivo il dialetto galliatese. Io so che c'erano anche dei ragazzi della mia età che facevano parte del gruppo e quindi hanno imparato a parlare dialetto. Io non lo parlo, lo capisco. Mio nonno parlava solo dialetto e quindi era obbligatorio capirlo, altrimenti non parlava. Cioè, sapeva l'italiano, ma non lo voleva parlare. E la cosa divertente invece mia nonna è il contrario, cioè mia nonna non ha mai voluto parlare il dialetto, quindi cioè mio nonno parlava in dialetto e mia nonna parlava in italiano, 60, più di 60 anni di matrimonio.
Meravigliosa questa storia, veramente. No, bellissima, bellissima.
Quindi diciamo che non è che la gente lo parla per strada, ok? Non è così comune, però c'è un forte legame col dialetto.
Ah, interessante.
E comunque ci sono delle parole, delle espressioni che vengono utilizzate e non so le nuove generazioni, non penso onestamente, però essendoci questo gruppo comunque culturale si cerca di mantenere.
Interessante, un po' insomma quello che è successo dalle mie parti, per esempio i miei genitori e la generazione dei miei genitori parla il dialetto, quindi mio papà e mia mamma tra di loro parlano dialetto, così come mio suocero, mia zia, tutte le persone di quell'età, ma nel momento in cui loro si rivolgono a noi usano l'italiano e quindi praticamente dalla mia generazione in avanti le persone hanno praticamente smesso di parlare il dialetto, quasi più sì, nessuno lo parla. E probabilmente purtroppo andrà scomparendo, perché in realtà non c'è un'iniziativa come la vostra di mantenimento e di, diciamo, recupero e conservazione della lingua, ma temo che se ne andrà, perché io lo capisco ovviamente perfettamente, sì. Ma non ho l'abitudine a parlarlo, non avendo mai, credo che sia stato perché temevano che parlando con noi in dialetto per qualche motivo il nostro italiano si sarebbe sporcato, credo che sia stato...
Penso anch'io. E poi io mi ricordo da bambina proprio che avevo... Mio nonno mi veniva sempre a prendere in bicicletta a scuola. Mi ricordo che mi parlava in dialetto, io non lo sopportavo, gli dicevo che non lo capivo e mi arrabbiavo tantissimo. E quindi ho sempre avuto un po' un rigetto. Poi crescendo ho cambiato completamente atteggiamento, anzi volevo che mi parlasse in dialetto. Settembre scorso l'ho anche intervistato, ho fatto delle registrazioni e devo ancora sbobinarle. Non so se usi questo termine. Lo usi, sì.
Sì, sì, sì.
Devo ancora sbobinarle e sarà difficile perché comunque è l'unica persona che mi parlava in dialetto era lui. Non c'è più e quindi adesso sto ancora un pochino aspettando. Però chiederò sicuramente aiuto a mia mamma, ad esempio ai miei genitori. Se non capisco delle parti lo chiederò sicuramente a loro perché comunque lo capiscono molto meglio di me. Soprattutto mia mamma. Mio papà è di un altro paese, sempre nel novarese, ma diverso. Avevano addirittura due dialetti diversi.
Ah, no, è comunissimo anche qua, ma basta scollinare. E, sì, sì. Ma a distanza forse di, non lo so, 20 chilometri, 10 chilometri, il dialetto cambia completamente.
Sì,
è una cosa molto affascinante, decisamente. Bene, ma senti, quindi il dialetto ha influenzato diciamo, l'italiano parlato da quelle parti? Ci sono parole che vengono dal dialetto?
Sì, ci sono delle parole. C'è una parola che si usa molto spesso, che è un verbo, ed è ciapare.
Ciapare?
Sì. Proprio scritto C-I-A-P, io l'ho coniugato in are, non so se si coniuga in are, perché l'ho sempre sentito nell'imperativo, tipo ciapa su e porta a casa, cioè prendi su e porta a casa, ciapa su e porta a casa, cioè ciapare nel senso di prendere, e c'è un'espressione che diceva ciapairat, per mandarti a quel paese.
Ok, ciapairat.
Al posto di mandarti a quel paese dici va ciapairat.
Mi piace questa cosa, mi fa venire in mente un'altra cosa. Quando ero piccola c'erano le giostre, venivano le giostre in paese e i giostrai erano, secondo me, di origine piemontese, ma zona forse vercellese, quelle zone. Comunque c'era un gioco che si chiamava ciapa ciapa,
sì.
Che loro chiamavano ciapa ciapa e che era, se non ricordo male, qualcosa in cui dovevi pescare, dovevi prendere qualcosa, e quindi viene da quello.
Sì, ciapare, come prendere. Di solito si usa, io l'ho sempre sentito o come ciapa o ciapar, in realtà va a ciapar irat, quindi ciapar. Però sì, questo è proprio, cioè, normale per me usarlo, ecco, è sicuramente usato.
Ok, bello, ciapa.
E poi un'altra parola che ritengo sia molto molto comune è la sciura, che però è proprio una parola milanese, non so se la usate, però è una parola dialettale comunque, che comunque si usa.
Qua non si usa, ma ovviamente si usa per definire la sciura milanese.
Sì.
Nel senso, sì, questo vestito un po' da sciura. Nel senso, un po' da, sì, signora elegante, molto milanese, sì, 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 sì.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Quindi questo è stato esportato, è diventato talmente usato, talmente famoso, che probabilmente si usa, presumo, in tutta Italia. E poi mia sorella mi ha fatto pensare alla parola struck, nel senso di stanco, perché è una cosa che magari non è che dici per strada, però boh, con gli amici o magari con la tua famiglia dici, oh, so struck, su okay. Nel senso di sono su struck, sono stanco.
Ok. Su.
Non è che lo usi tutti i giorni, però magari ti esce senza pensarci.
Ok, magari per sottolineare proprio una particolare stanchezza, certo. No, questo non l'avevo mai sentito.
E poi volevo farti una domanda, perché forse però questo è più una roba, più gergo, più che dialetto, è più un gergo. Voi usate, perché i miei amici lo usano tantissimo, un botto, per dire una grande quantità?
Sì, sì.
Ok, allora si usa dappertutto.
Ah, sì, sì, sì.
Tipo un botto di cose, ho fatto un botto di cose.
Un botto di cose, ieri ho fatto un botto di cose, sì, sì, sì. O quella persona ha un botto di amici, per esempio, o un botto di soldi. Sì, si usa comunemente. Mi chiedo se sia una cosa del Nord Italia, un gergo del Nord Italia, o solamente del Nord-Est. Interessante, non so, però si usa anche qua, sì.
E poi c'è un'altra parola che mi piace tantissimo, sono due verbi di cui volevo parlarti.
Ok, dimmi, dimmi.
Il primo verbo è blamblanare.
Si usa anche qui.
Lo conosci?
Ah, blamblanare, perché io, allora, abito in Liguria, sulla costa, ma in realtà vengo dall'entroterra, e l'entroterra è a due passi dal Piemonte. Quindi secondo me c'è molta influenza di termini e espressioni piemontesi, tant'è che alcune delle parole che mi hai mandato le ho riconosciute. Sì, nel senso, qui si usa, dimmi se è la stessa cosa anche da voi, per esempio, mio figlio ha passato tutto il giorno a blamblanare per il paese. A non fare niente, a camminare senza, a perdere tempo. Ok, oppure smettila di blamblanare, vieni a casa. Ok.
Sì, a zonzo.
A zonzo, ma senza uno scopo, perdendo tempo. Sì. Ok.
Sì.
E infatti,
esatto.
C'è anche una persona del mio paese che viene chiamata il blamblanone. E capisci tu perché? Ma viene definita proprio il blamblanone, nel senso,
certo,
non fa molto, non occupa la sua giornata in maniera costruttiva.
Adoro.
Gira molto per il paese.
Adoro, adoro. Questa sì è una parola che si usa molto, almeno nella mia famiglia si usa molto. E l'altro verbo è un verbo che Insomma, mia cugina e una mia amica sono state vittime di questo verbo, perché a Bologna le prendevano in giro quando loro usavano questo verbo in questo modo. Noi usiamo ritirare nel senso di mettere a posto, mettere dentro i cassetti.
Ah.
Cioè, noi diciamo, ad esempio, ritira i calzini nel cassetto.
No, non l'ho mai sentito questo. Cioè, nel senso, metti i calzini nel...
Metti in ordine.
Sì, ok. Quindi hai la roba sparsa per la casa, ritira la tua roba. Vuol dire mettila a posto.
Metti a posto. Ecco, questa la mia amica che ha vissuto a Bologna e mia cugina che vive a Bologna mi ha detto che i loro amici li hanno presi in giro una vita, perché nessuno, a quanto pare, nessuno oltre a noi usa questo verbo in questo senso. Non ho fatto una ricerca, probabilmente verrà dal dialetto, sono abbastanza sicura che venga dal dialetto.
Ok, sì, non si usa qua.
Perché facciamo magari di solito ritirare, lo dici, non so, vado in posta a ritirare il pacco.
Certo, okay. Esatto.
Cioè, esatto. Vado a prendere qualcosa che mi è arrivato, ma non nel senso di metti via. Quante volte mia mamma ritira la roba che hai in giro?
No, qua non si usa, non l'avevo veramente mai sentito, molto interessante.
E poi usiamo tantissimo il verbo fare nelle espressioni tipo far che fare.
Ah, ecco, questa è una cosa interessante che hai detto, molto interessante, perché ho sentito appunto in un altro podcast l'espressione fai che farlo, cioè fallo.
Lo fai a caso, senza metterci attenzione.
Esatto, ma sì, fai che farlo. E non avevo mai riflettuto su questa espressione che si usa anche qui.
Ok, ce l'avete.
Non avevo mai riflettuto su questa espressione, cioè sulla gergalità, sul fatto che non fosse propriamente italiano standard. Nel senso, la usavo senza consapevolezza.
Sì, anch'io.
Ma sì, dai, fai che farlo, così non ci pensi più. Questa è una cosa classica, fai che farlo, così non ci pensi più.
È vero. Questi sono un po' i verbi che, insomma, che erano più interessanti. Poi c'è un'altra cosa che è molto... non so se la fate anche voi, onestamente, ma sicuramente noi sì. La Cinzia, come sta? Il Giovanni, il Guido, la Giulia... Mettere l'articolo davanti ai nomi.
No, qua non si usa, ma ho cominciato a usarlo perché io ho fatto l'università a Milano. Quando sono arrivata a Milano, appunto, avevo amiche, poi sono stata in un collegio, quindi c'erano ragazze che venivano da tutta Italia e molte del nord usavano questo articolo davanti ai nomi, che mi sembrava una cosa veramente strana, però l'ho un po' acquisita.
Quindi questa è una cosa molto milanese, ecco, quello sicuramente.
Mm-hmm. La Giulia. Ma quindi tu lo usi,
sì.
Cioè, nel senso, parlando di un'amica, esco con la Francesca, sì, questa sera.
Sì. L'ho un po' perso sui nomi maschili.
Ah, è vero, perché fa un po' strano.
L'ho perso? Perché il mio fidanzato mi prendeva in giro, perché, allora, lui in realtà è più milanese di me, perché è nato Milano Centro il ragazzo, ma metà della sua famiglia è di Roma, quindi lui ha studiato l'università e poi è cresciuto a Roma, soprattutto suo papà è di Roma, quindi, cioè, non ha mai parlato come un milanese, ok? Mi ricordo quando... forse uno dei primi messaggi che mia mamma o mio papà, non so, mi avevano scritto chiedendo come sta il Guido, mio fidanzato si chiama Guido, come sta il Guido? E lui aveva iniziato a ridere, per me era normale, per me era normale, e per lui invece diceva, ma dai, anche mia mamma, perché sua mamma è di Milano. Quindi fa, anche mia mamma lo usa, ed era da un sacco di tempo che non lo vedevo scritto, no?
Certo. Sì, è vero, al maschile suona un pochino più strano, suona un po' più strano, sì. Anche se appunto è comunemente usato, io l'ho sentito usare.
Sì, comunissimo, sì, comunissimo, tantissimo, sì. Ma sì, per i miei amici, la mia famiglia è normalissimo, ma anche per persone che vivono a Milano è normalissimo mettere l'articolo davanti al nome. Io lo uso ancora con le mie amiche qui,
sì?
la Marti, la Silvia, continuano a prendermi in giro, ma io vado avanti per la mia strada.
Beh, certo, scusa, ma del resto vorremmo portarci dietro le nostre tradizioni, scusa.
Certo. Ok.
Ma senti, invece, no, ero curiosa di sapere se c'è qualche sostantivo curioso.
Allora, un sostantivo, sempre la mia amica che insegna mi fa, ma tu hai mai pensato che noi diciamo il frigor?
Questa è una cosa che io non ho mai capito, io l'ho sentito.
Scusa, e lei aggiunge che sembra un mostro delle nevi.
Ma è vero, scusami, ma perché il frigor quando c'è il frigo?
Non lo so.
È vero, mi ha sempre fatto molto ridere questo modo di chiamare il frigorifero.
Il frigor con la R finale. Io pensavo fosse normale. La prima volta, quando sono andata la prima volta a vivere con amici, comunque, o non mi ricordo dove ero, cioè ho incontrato gente che non era dalle mie parti e mi hanno fatto notare che non era normale. Ci sono anche rimasta male perché pensavo fosse normale.
Invece no.
E poi c'è la cadrega.
Ok, che è la sedia.
La sedia, però questo Aldo, Giovanni e Giacomo l'hanno resa famosa.
Ok, sì, probabilmente conosco questo termine perché l'ho sentito lì. Sì, probabilmente sì.
Sì, e poi ci sono due parole che sono sempre milanesi. Lo spantega.
È una persona lo spantega o una cosa?
Una persona.
Ah, è una persona lo spantega. Uno che se la tira.
Sì, quello che va in giro con Rolex, i vestiti firmati, la macchina, che se la tira, okay. No? Magari nel paese piccolo, no? Dove va in giro tutto di marca, con la macchina tutta lucida.
Sì, ok, quindi quello che vuole farsi un po' vedere è lo spantega. Ok, esiste anche la spantega?
No.
Ma perché le donne sono più...
E un altro è il ciula, è un'altra parola milanese, lombarda.
Ok, ed è sempre una persona il ciula?
È sempre una persona, se sei un po' ciula ti fai fregare facilmente.
Ok, quindi un po' sciocco, un po'...
Sei un sempliciotto.
Un sempliciotto, uno che non si... Non capisce tanto, non sa.
Però io voglio chiedere a te una parola, perché sempre con i miei amici è uscita una parola molto curiosa che ho usata a Savona, che io ho detto no, non è possibile. La mia amica mi ha detto che voi usate la parola puffi.
Sì, puffi. Per?
Per debiti.
Allora, sì, si usa.
Ma perché?
Non lo so.
Non sai perché, non lo so. I puffi, per me i puffi sono sempre stati quelli blu, piccolini.
E quella persona è piena di puffi, sì. Ho lasciato un puffo, sì, sono andata al negozio, ho lasciato un puffo, devo tornare.
Ma dai.
Devo tornare a pagare, sì, ho lasciato, sì. Oppure, devo pagare i miei puffi. Sì, si usa comunemente. Però no, è colloquiale, ma è assolutamente normale.
Questa proprio mai sentita.
Sì, tra l'altro non mi era proprio venuto in mente. Chissà se però è puramente savonese o se si dice anche a Genova. Non lo so. Interessante, indagherò su questa cosa.
E poi un'altra piccola domandina.
Dimmi.
Volevo chiederti se sai cosa... Questa non so se te l'avevo... No, questa non la sai perché mia cugina me l'ha detta dopo che ti ho mandato le parole. E volevo chiedere, tu sai cosa sono... Se io ti dico ho mangiato polente bruschit o polente bruscini, sai cosa sono i bruscini?
No, non l'ho mai sentito.
Mia cugina aveva ragione, perché mia cugina vive a Bologna e mi ha detto guarda che nessuno lo sa, è una cosa nostra, che bruschit è una parola dialettale,
okay.
E è stata italianizzata bruscini, ma in realtà viene usata solo nella nostra zona, non penso neanche a Milano onestamente. È la carne macinata che fai bollire con... e quindi ti rimane il sughettino, carne macinata e cipolle. che bolle e poi li versi sopra la polenta.
Ok.
Quindi versi praticamente la carne macinata e le cipolle sopra la polenta, con però hanno il loro liquido, cioè non è secca, ok?
E sono i bruscini quelli.
Bruscini, in dialetto bruschett.
Per esempio, una curiosità, dalle tue parti si dice mi mette male?
No, si mette male.
No, oh, vedi, stasera non posso venire, mi mette male, devo lavorare.
No.
Questo vedi, questo...
Gira male.
Gira. Ok. No, per esempio, vieni al cinema? No, mi dispiace, mi mette male questa sera. Facciamo domani? Domani mi mette bene.
No, questo no. Però usiamo tantissimo la parola disagio. Cioè, c'è del disagio. Non esco perché c'è del disagio, cioè in generale, non so, c'è disagio, c'è un sacco di disagio.
Ma c'è disagio fuori, dentro.
Non lo so, in generale.
Ok, va bene, c'è del disagio.
Oppure, non so, chiedi alla tua amica come sta, la tua amica ti risponde, ah, tutto bene, però, e inizia, il lavoro è pesante, ho litigato con il mio fidanzato, ed è successo questo e questo, e tu rispondi, ok, c'è del disagio.
Bellissima questa!
E un'ultima cosa, un po' di credito, però al Piemonte glielo devo dare.
Dai.
Né?
Né? È bello, né?
Questo io lo uso tantissimo e me ne sono accorta grazie al mio fidanzato, che un giorno mi ha detto, ma tu lo sai che dici tantissimo né? E io, no. Ce l'ho proprio nel linguaggio, al posto di o no, io dico né.
Sì.
Hai visto né?
Come per conferma, diciamo, per conferma di quello che hai detto precedentemente. Sì. Sì, e questo è torinese, proprio piemontese.
Torinese, però questa cosa ce l'abbiamo. Un po' di credito al Piemonte, poverino, glielo diamo. E invece ci sono espressioni di Torino che noi non usiamo, perché una mia amica che vive a Torino mi ha detto che loro usano solo più...
Mm-hmm.
Come sì. Soltanto.
Sì, per esempio, sì, l'ho visto scritto nella lista che mi hai mandato, e combinazione, stamattina stavo parlando con mio marito, che mi ha detto, finisco due cose, così ho solo più da andare a comprare questo. E questo probabilmente l'abbiamo preso dal Piemonte.
Però da noi non si usa.
Non si usa, ok.
E la cosa interessante è che lei si è trasferita a Torino ormai 10 anni fa e lei me l'ha scritto come esempio pensando che fosse un'espressione di Novara.
Ah, ok, molto interessante questa cosa.
Ok, quindi l'ha assimilata completamente vivendo a Torino. E quando io le ho detto, io non l'ho mai sentita, e gli altri miei amici che vivono oggi, ancora oggi a Novara, mi ha detto, non l'abbiamo mai sentita, lei ha detto, ah, ok, allora è una cosa di Torino, che io pensavo fosse normale, quindi l'ha acquisita vivendo lì, e ha pensato che fosse normale.
Ah, questi meccanismi della lingua mi affascinano sempre, sceneranno per sempre, sono bellissimi, sono come la lingua viaggia, si trasforma.
Sì.
Entra a far parte di noi senza che... Sì, è bellissimo.
Sì, è veramente stupendo. Vabbè, poi c'ho delle parole in dialetto, però non è che le usiamo tanto. Mia nonna... Ah no, nuta, capisanuta, questa sì.
Che vuol dire?
Non capisci niente.
Capisanuta, bello, mi piace.
Sì, capisanuta, quindi capisanuta. Tra l'altro è interessante come... Non ci sia la doppia negazione, perché in italiano non capisci niente, invece in dialetto non c'è la doppia negazione, come l'inglese.
Esatto, certo.
Quante cose che si scoprono.
Bene. No, grazie mille, grazie soprattutto del fatto che appunto hai partecipato a, di sera, insomma, dopo cena. Ho visto il risotto che hai preparato, tra l'altro. Ho visto che hai preparato il risotto per cena.
Dovevo sentirmi a casa.
Esatto, dovevo. E grazie ancora davvero, grazie mille.
Grazie a te.
Grazie mille per essere stata con noi. Speriamo che questo episodio ti sia piaciuto. Puoi trovare Cinzia su Instagram o al suo sito instantlyitaly.com e me, Giulia, su Instagram o al mio sito Italian Time Zone. Se sei interessata o interessato al percorso completo sul risorgimento, trovi il link in descrizione a questo episodio. Se l'episodio ti è piaciuto, lascia un like o mandaci un messaggio e condividilo con tutte le persone che amano la lingua e la cultura italiana. Grazie mille, alla prossima!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.